Magari a qualcuno è suonato familiare, era un estratto dai Carmina Burana di Karl Orff, in particolare Veni, Veni, Venias, da una registrazione con i complessi della London Symphony guidati da Richard Hickox, una registrazione del 1986. Carmina Burana di Karl Orff, ovvero sia una cantata che Orff compose fra il 35 e il 37, prendendo spunto e traendo i testi da un codice che è un oggetto particolarmente interessante e che può essere visto come il punto di partenza di una doppia rivoluzione, o perlomeno proprio così compare nel titolo di un volume di Davide Daolmi, che è professore associato alla Statale di Milano di storia delle teorie musicali e di storia della musica medievale, che ha dedicato appunto ai Carmina Burana, virgola, una doppia rivoluzione, l'invenzione medievale e la riscoperta novecentesca, titolo e sottotitolo al completo, un volume pubblicato da Carocci. Benvenuto Davide Daolmi.
Grazie per l'invito, sono contento di essere qui.
Cos'è questa doppia rivoluzione? Perché questo oggetto e questo codice è il punto di partenza di due diverse rivoluzioni?
Perché noi conosciamo soprattutto i Carmina Burana come opera composta da Orff, come si diceva negli anni 30, quindi durante il Terzo Reich, e praticamente quasi l'unica composizione famosa di quell'epoca, oggi superstite, che è diventata popolare, soprattutto popolare per il primo brano, Fortuna, che è stato riutilizzato anche in jingle, in film, in qualunque contesto. Ma non ne conosciamo, almeno non tutto il pubblico conosce in realtà, che i testi selezionati da Orff per mettere insieme questa cantata sono tratti da un manoscritto importante, un manoscritto del XIII secolo, che in qualche modo crea una sorta di spartiacque nella storia della musica, perché possiamo considerarlo, di fatto lo è, il primo canzoniere, cioè il primo libro che mette insieme delle canzoni. Oggi abbiamo difficoltà a chiamare canzoni quelle che sono di fatto delle liriche in latino, le chiamiamo Carmina per omaggio alla lingua, ma di fatto questo sono sostanzialmente sono canzoni. E l'operazione non è così scontata, perché nella tradizione medievale una lirica si canta, non si scrive. Non siamo ancora nella tradizione dei canzonieri trovadorici che arriveranno di lì a poco, ma che ancora non esistono, e quindi sostanzialmente l'idea stessa di scrivere una canzone non apparteneva alla cultura dell'epoca.
Mi inserisco per dire, quando parliamo di scrittura, qui poi ci sono due questioni. Una è la scrittura del testo verbale, appunto, le parole in latino. Altra cosa è la notazione musicale. Quindi in questo codice in realtà ci sono tanti testi, ma poche note.
Ci sono poche note, ma ce ne sono. Diciamo che probabilmente il manoscritto è rimasto incompiuto e quindi non ha potuto completarsi nella sua parte notazionale, però è chiaramente stato concepito perché tutti i testi avessero la musica. L'altro elemento non è tanto che abbiamo poca musica nel codice, ma che quella che abbiamo nel codice è una musica che non siamo in grado di trascrivere. Questo evidentemente ha creato non pochi problemi. Primo fra tutti che Orff, per esempio, non ha preso assolutamente in considerazione la notazione di questo manoscritto. Eravamo in una fase in quegli anni in cui c'era un gusto per il ritorno al passato che altre tradizioni musicali, pensiamo al neoclassicismo di Stravinsky, praticavano in altri modi, e anche Orff seguiva in questa direzione. Ma la posizione di Orff non è quella di ricostruire un'epoca e inventarsi un modo di fare musica che potesse essere diverso. Ma l'aspetto interessante è che questo manoscritto presenta dei testi che sono, intanto dal punto di vista letterario, straordinariamente ricchi, preziosi, importanti, che segnano un'epoca, ma appunto che poi sono l'insieme di testi lirici, cioè di canzoni.
Sì, fra l'altro anche proprio, diciamo, molto diversi fra loro, no? Magari uno tende ad associarli piuttosto a una dimensione religiosa, perché sono stati trovati in una biblioteca benedettina, oppure la dimensione goliardica, che magari è quella che ci viene più in mente conoscendo il lavoro di Orff. In realtà sembrano anche testi molto raffinati e aristocratici da un certo
Sono
punto.
sicuramente testi molto raffinati, anche se sono abbastanza discontinui dal punto di vista stilistico, nel senso che la prima parte del manoscritto tende a raccogliere i testi più pregiati, quindi anche quelli più eleganti dal punto della scrittura latina, e poi man mano si accede a contesti meno sofisticati. E in questo senso è interessante, è come se si rendesse conto che per completare questa idea di lirica del proprio tempo abbia bisogno anche di accedere a un prodotto più popolare. Il manoscritto diventa una cosa veramente che prima non esisteva, non solo inventa l'idea del canzoniere, ma accetta l'idea l'idea che il cantare possa prevedere anche una produzione che non è necessariamente quella colta delle università o quella dei monasteri, ma anche quella che si può probabilmente realizzare attraverso il popolo.
E qui veniamo però al punto nodale, no? Il cantare. Ci diceva prima Davide da Olmi che sì, questo manoscritto contiene molte note, chiaramente era previsto che ne contenesse ancora di più, però sono note non nel senso moderno in cui la notazione tutto sommato ci permette di immaginare o di ricostruire effettivamente anche la pratica musicale, è ancora una notazione per molti versi enigmatica, per molti versi oscura. Quindi se Orff, come ci diceva, non aveva un intento ricostruttivo, certamente dal dopoguerra in avanti, insieme a tutta la riscoperta della musica antica, insomma tutto un intero movimento che era già cominciato per la verità molto prima, insomma, ma che diventa pervasivo negli anni 60 e 70, ecco, l'interesse per provare a reimmaginare, ricostruire con intento filologico come potessero suonare questi testi si era avvivato, e quindi ci sono stati dei tentativi.
Diciamo subito che è stato Orff a lanciare questo interesse per la ricostruzione dei testi, perché i primi musicologi che se ne sono occupati, stiamo parlando degli anni 50 del Novecento, chiaramente volevano capire se Orff avesse operato fedelmente rispetto alla tradizione medievale. Come si fa a capire come funzionavano queste musiche? Beh, ovviamente non è l'unico manoscritto musicale che esiste, ne esistono altri, e molte delle liriche raccolte presentano i manoscritti un po' più tardi, anch'esse la stessa notazione, solo che in questo caso una forma più matura e quindi, come si dice, diastematica, cioè con la possibilità di poter essere trascritta. E ovviamente l'esecuzione del Codex Buranus che oggi si fanno, le si fanno sulla base di altri manoscritti che riportano la stessa musica. Il primo musicista che eseguirà musiche originali, diciamo medievali, del Codex Buranus è Thomas Binkley, una figura assolutamente determinante nell'Early Music Revival, e la sua operazione è a tratti ricostruttiva, cioè si basa su manoscritti, a tratti completamente creativa, cioè fa più o meno la stessa cosa che fa Orff. Però immagina una sorta di musica medievale come in quegli anni si poteva immaginare la musica del Medioevo, prendendo in parte le distanze da Orff, ma in fondo rimanendone legato, dove soprattutto quell'elemento ritmico che non apparteneva all'idea di musica medievale che si aveva nel primo Novecento e nel primo dopoguerra. Cioè la musica medievale che poteva avere un ascoltatore del primo Novecento è Wagner, non abbiamo altra idea di suono del Medioevo. Orff aveva lanciato l'idea che il Medioevo potesse essere ritmico.
Vite perdite, mi leghi subtidera, minus licite, un frigi quod foveram, set at vite vesperam, corrigendum ligi, quid quid ante perperam, duer ilis igi, rerum exitus, tum vero discutere, falsum penitus, a vero discernere, falso fallor opere, gravium si spero, ne virtutum mettere, vitium dum siro, non sum duplice, perplexus itinere, nec attitici, reflexus avenere, nec frauda vitimere, coniugis amplexus, validam persequere, ne frauditur sexus, bili solium, sinonis astutiam, confertulium, sinonis prudentiam, il conferresentiam, is apotens bonis, diffugando fugiam, talidam Samsonis. Ergo viniam, diri miseria, ut infiniam, didi clementia, ecetissimilia, quod perigi rei, sola partens gratia, miserire mii.
Allora, questo era il brano di cui ci parlava prima Davide da Olmi, del Studio der Frühen Musik, guidato da Thomas Binkley, una incisione del 1964, questo elemento ritmico è chiaramente molto percepibile. E da qui che succede, Davide Olmi?
Da qui parte tutta una tradizione di esecuzione e altri provano su questa strada, e probabilmente la figura più significativa è René Clemenčić, che seguendo un po' le orme di Binkley produrrà ben 5 LP dalla metà degli anni 70, tutti dedicati a Carmina Burana, con delle esecuzioni dove la componente ricostruttiva e anche il pensiero sulla voce è particolarmente originale, al punto da essere molto criticato da quello che poi sarà la tradizione musicologica più purista, che ne vedrà sostanzialmente un autore che tenderà a creare un medioevo che non esiste. Ma d'altra parte noi non sappiamo quale sia il vero medioevo, quindi ogni ricostruzione è legittima.
Va bene, allora facciamo un assaggio di quella di Clemenčić, con naturalmente col suo consort Alte Clamat Epicurus.
Mi preme far osservare come l'utilizzo, che gli ascoltatori avranno notato, estremamente ardito della voce di basso di questo brano, che è Alte Clamat Epicurus, che ovviamente risponde a quelle che sono le ragioni del contenuto della canzone, dove c'è una sorta di celebrazione del piacere della cucina e del bere, in realtà risponde a quella che sarà un po' sempre il problema dell'esecuzione dei Carmina Burana, cioè risponde a un'estetica che si rifà a Orff. Questa è un po' l'altra chiave di lettura che offro nel libro, cioè la ricostruzione medievale dei Carmina Burana non sembra essere in grado di prendere le distanze da Orff.
Allora, il libro è articolato in 4 capitoli preceduti da un'introduzione con un paio di intermezzi. Si parte proprio da Orff, Orff è il suono del Medioevo, si passa dalla descrizione del codice vero e proprio, della storia e geografia, diciamo, di questo manoscritto, e poi attraverso il suo sviluppo si arriva ai medievalismi di oggi.
Dagli anni 90 più o meno, cioè sostanzialmente dalla caduta del muro, hanno usato il codex, o almeno i testi del codex, per percorrere strade abbastanza inaspettate, o addirittura per offrire nuovi testi a invece quella che era la tradizione del pop, del rock, del metal che si faceva in quegli anni. Un aspetto interessante è per esempio che il Medioevo viene assorbito nella musica folk, o almeno nel nuovo rinnovamento del folk che segue il dopoguerra, e viene utilizzato la musica medievale come un meccanismo per giustificare un comportamento che dovrebbe essere tradizionale, come dire che il Medioevo ci riconnette al passato esattamente come fa la musica folk e quindi ha dei momenti di contatto.
Allora facciamo un assaggio anche in questa direzione. Il brano è Hie Mali Tempore, i Beren Gesslin guidati da Michael Kort, una registrazione del 1980.
Tempore, non pratam vars en frigore, et acque coniel escunt, concurrunt in estuario, qui regnant cum decio, et postquam convalescunt, sozius a sozio, ludus incitatur, qui vestitos venerat, nudos reparatur, et trepidanti vitie, qui paupertas semper, servit libere. Und seit von Lothringen elfried, wie zwener Ecken Lobelicht, zäh Semine bekommen, Erecke und auch Erbieterich, sie waren beide preislich, davon die Scharen nahmen, als finster war's der Tarn, da sie einander funden. Herr Dietrich reicht mit Manneskraft den Wald als Ohren Kunden. Der Recke, der kam da gegangen, er dir da heime Rosse fiel. Das war's nicht wohlgetan.
Questi dunque i Beren Gesslin, questa diciamo così declinazione verso il folk dell'ispirazione che arriva dai Carmina Burana, secondo tutto l'itinerario che Davide Daolmi ci sta raccontando e che propone anche al lettore in questo volume per Carocci, che è insieme un testo dotto evidentemente, no? Cioè il frutto di una ricerca molto accurata, ma è anche un libro che non si rivolge solo allo specialista, o perlomeno che anche il non specialista può leggere divertendosi. Certamente quest'ultima parte è quella forse più facile, anche perché va a toccare qualche cosa che è nodale, cioè il folk e poi anche le declinazioni verso il rock e il metal di cui parlava sono solo alcune delle manifestazioni di questo innamoramento verso un medioevo reinventato.
Sì, e probabilmente il medioevo è una risposta che non si nota solo nella musica, ma nella musica è più evidente che altrove, è verso le difficoltà della modernità, cioè questa accelerazione costante alla fine è un motivo di disagio. È evidentemente una ricerca di un passato che alla fine è più a misura d'uomo. C'è un medievalismo nell'ambito rock che può essere identitario, nazionalista e quindi potrebbe anche essere di destra, ed è un nazionalismo anche molto maschilista, un certo modo di fare musica per certi versi inquietante, e in altri casi invece abbiamo un medievalismo di tipo più ecologista, il recupero di un rapporto con la terra, con la tradizione, quindi una posizione che è esattamente alle antipodi di questo modo, eppure gli effetti musicali sono molto simili e anche difficili da distinguere dal punto di vista semplicemente estetico. Un caso interessante di cui parlo, e che è anche forse il più clamoroso perché hanno dedicato ben 3 CD al Codex Buranus, sono i Corvus Corax, che è un gruppo che nasce come folk, poi diventa rock, poi passa al metal, poi ritorna al rock, insomma che è abbastanza eclettico nelle sue posizioni e che crea addirittura uno stile musicale di tipo medievale, al punto che loro fanno un rock utilizzando le cornamuse e hanno creato un genere, appunto le famose cornamuse rock, che appartengono non solamente alla restituzione del Codex ma a molta altra musica che vuole però in qualche modo guardare al passato.
E allora inevitabilmente è questa la scelta su cui andiamo a parare per l'ultimo ultimo ascolto, quello con il quale ci salutiamo. Grazie mille Davide da Olmi.
Grazie a voi.
Grazie per essere stato con noi. Ricordo che il volume si intitola Carmina Burana, una doppia rivoluzione, edito da Carocci, e ci salutiamo con Lingua Mendax dei Corvus Corax.